ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, sono le 17.05, grazie in particolare a Vincenzo Proto oggi per la parte tecnica con Stefano Sparro in regia. E iniziamo questo Mondo alla Radio di oggi parlando dell'azione cattolica. Cambiano i tempi e anche l'azione cattolica, da sempre impegnata nella storia sociale italiana, guarda ai bilanci di sostenibilità dell'associazione. Uno strumento prezioso che è introdotto da pochissimo nella vita dell'azione cattolica ha però incontrato un grande favore all'interno e all'esterno dell'associazione, diventando anche uno strumento per misurare le varie possibilità di azione nel sociale che si possono realizzare. Noi ne parliamo con Matteo Truffelli, docente di storia delle dottrine politiche, ma in particolare presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Truffelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana e buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
L'Azione Cattolica parla di bilancio, di sostenibilità del bilancio. Che cosa significa per una realtà che è una realtà di servizio?
Ma innanzitutto significa il desiderio di rendicontare quello che l'associazione è, quello che fa con le proprie risorse e al tempo stesso anche in qualche modo, mentre si rendiconta, raccontare all'interno dell'associazione, ma ancora di più all'esterno dell'associazione, alla Chiesa, al Paese. E l'idea del bilancio è proprio quella di partire da quello che in qualche modo tutti possono capire, i numeri che sono i numeri economici, i numeri di persone, i numeri di attività, di ore messe a servizio, e che dietro di loro hanno sempre qualche cosa che va ben al di là dei numeri. Ecco, l'idea del bilancio di sostenibilità è un po' questo, raccontare l'impatto che l'associazione ha dentro la Chiesa e dentro il Paese.
Truffelli, non c'è il rischio di dare un valore economico, una valutazione economica a un impegno sociale per gli altri?
Ma direi che a volte forse il rischio è il contrario. Il nostro è un impegno gratuito, è un impegno di persone che si mettono appunto a disposizione donando il loro tempo, donando la loro passione, donando la loro esperienza di fede, ma tutto questo ha anche, potremmo dire, un significato economico, nel senso stretto del termine, e questo lo sottovalutiamo molto spesso, perché vuol dire appunto solidarietà gratuita, vuol dire servizi gratuiti, vuol dire tempo speso gratuitamente, ma economicamente anche nel senso più ampio del termine, cioè come capacità di costruire relazioni sociali, di costruire un tessuto civile responsabile e quindi attento alla dimensione politica, alla dimensione culturale, all'educazione delle generazioni. Tutto questo ha un significato, diciamo, economico nel senso alto e nobile del termine.
Come è stato redatto il bilancio guardando alla realtà nazionale e locale dell'Azione Cattolica?
Sì, a entrambe, che sono naturalmente tra loro connesse, ma anche per certi versi in un certo senso autonome, e quindi raccontando i numeri dell'associazione nazionale nel suo complesso, ma anche andando a vedere le storie concrete di belle esperienze associative, di belle esperienze di collaborazione con altre realtà dentro le nostre diocesi, dentro i nostri territori, nei paesi stranieri, quindi la collaborazione attraverso il nostro coordinamento internazionale. Questo per dire cosa? Per dire due cose fondamentalmente. La prima è che tutto quello che l'associazione è, i suoi programmi, le sue iniziative, ha poi una concretissima traduzione in nomi, volti, realtà locali concrete. E la seconda per dire che raccontare anche la pluralità dell'associazione, che è molto variegata, molto creativa, anche molto differente nelle sue attività, tuttavia è uniforme, è unica e va tutto nella stessa direzione.
Il Covid-19 come ha cambiato l'impegno nel sociale dell'Azione Cattolica?
Ma potremmo dire in un certo senso lo ha fatto emergere e lo ha rilanciato. Durante questi mesi difficili l'associazione non si è fermata, ha cambiato alcune delle sue attività, alcune le ha trasferite potremmo dire in un certo senso sul web, ma altre si sono tradotte magari invece che vedersi per l'incontro in parrocchia, i nostri giovani andavano a fare la spesa per gli adulti, per gli anziani o per le persone sole del proprio quartiere, oppure si inventavano, potremmo dire, momenti di condivisione, di preghiera con i giovani della proprietà per dirsi come stavano attraversando questa esperienza, oppure ancora aiutavano qualcuno che faceva fatica con la didattica a distanza, questo mistero diciamo che tutti abbiamo dovuto affrontare, qualcuno faceva più fatica, lo si è aiutato. Ecco, proprio da questo punto di vista, diciamo, quello che dicevo prima, l'impatto sociale, economico, culturale dell'associazione in questi mesi è emerso, credo, con ancora più forza.
Truffelli, come laici di orientamento cattolico, come guardate all'attuale momento sociale, politico ed economico dell'Italia?
Evidentemente non possiamo che guardare con grande preoccupazione per diciamo le macerie che questa esperienza della pandemia lascerà dietro di sé, la preoccupazione per chi perderà il lavoro, per tutte le situazioni di difficoltà familiari, intergenerazionali che si sono generate e che si accentueranno. E siamo convinti che in questo contesto, ancora di più di prima, già prima, ma ancora più di prima, abbiamo bisogno di una politica che sappia, come dire, vivere queste fratture sociali, territoriali dentro il nostro paese, non allargando le fratture ma ricomponendole, riducendole. Ecco, abbiamo allora bisogno di una politica capace di non farsi prendere dalla tentazione di strumentalizzare le durezze, le difficoltà che a cui andremo incontro, ma che sappia ritrovare un senso di servizio autentico al paese e di costruzione di una coesione autentica. Da questo punto di vista credo che il punto di riferimento costante debba essere per tutti il presidente Mattarella, quello che dice e come si comporta, anche nello stile con cui vive la sua vocazione politica.
Truffelli, oggi le esigenze dei cittadini, almeno questa è una sensazione, le attese dei cittadini sono spesso diverse da quello che l'azione politica del Parlamento italiano e dell'Europa invece chiedono. C'è un rischio di un cortocircuito tra società civile e istituzioni?
Ma questo è un rischio che era già forte anche prima dell'esperienza della pandemia, che per certi versi c'è sempre stato nella politica rappresentativa. Abbiamo dei segnali a volte di ripresa. Credo che l'Europa, dopo i primi momenti di incertezza, abbia dato segnali importanti da questo punto di vista. Credo che anche molti esponenti della nostra diciamo così classe politica anche in questi mesi abbiano dato segni di importanti. Penso, per fare solo un esempio, ai tantissimi amministratori locali, ai sindaci, a tutti quelli che si sono spesi con grande abnegazione. Certamente c'è una questione che non è di oggi, di una politica che deve essere capace di rimettersi più autenticamente in ascolto della società. A volte è faticoso ascoltare la società, a volte potrebbe sembrare tempo perso, ma invece c'è bisogno di un ascolto, di una valorizzazione, in particolare io dico di quel tessuto aggregativo, sociale, civile che nel nostro paese c'è, che tiene in piedi il nostro paese e che deve essere valorizzato, non diciamo assegnandogli qualche posto qua e là, ma ascoltando l'elaborazione buona di buone iniziative, di buone idee che in questo mondo c'è.
La dottrina sociale della Chiesa Cattolica è ancora uno strumento valido per vincere questa crisi?
La dottrina sociale ci consegna una serie di orientamenti più che validi. Penso solo per dirne alcuni, al tema della sussidiarietà, penso al tema della solidarietà, penso alla centralità della famiglia, ma penso anche ad alcuni altri temi che a volte tendiamo noi stessi a mettere, come dire, sotto traccia. Penso alla centralità del tema della pace che c'è nella dottrina sociale, penso al valore della democrazia, alla custodia della democrazia che c'è nell'insegnamento della dottrina sociale. Ecco, questo lo dico perché questa esperienza della pandemia ci ha insegnato una cosa, credo, in maniera molto forte, che quello che davamo per scontato, per certo, certo non è. Non è certa la salute, non è certa la democrazia, non è certa neppure la pace. Ecco, e credo che allora, innanzitutto come credenti, ma come cittadini, abbiamo la responsabilità di mettere gli insegnamenti, le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa a servizio della nostra società, e questo vuol dire essere capaci di tradurle in parole, in argomenti, in toni comprensibili e accettabili anche da chi legittimamente non si ispira ai valori del cristianesimo.
E grazie a Matteo Truffelli, docente di storia delle dottrine politiche e presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Abbiamo fatto un quadro della presenza sul piano sociale dell'Azione Cattolica, storicamente impegnata in Italia sul fronte sociale e dell'aiuto a chi ne ha bisogno. Ma cambiamo argomento, perché guardiamo alla cronaca di questi giorni, alla cronaca di queste ore. Torniamo a parlare di Covid-19. Partiamo da uno sguardo internazionale, perché per quanto riguarda il coronavirus, nel mondo ci sono oltre 9,5 milioni di casi, con un balzo di contagi negli Stati Uniti d'America, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 37.000 casi con 692 morti. Per quanto riguarda il Sud America, è il Brasile che resta lo stato più colpito. E ci sono, anche stando a quello che sta dichiarando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei focolai che si stanno riaccendendo anche in Europa. E noi vediamo il caso italiano, a Bologna in particolare, ma soprattutto noi oggi ci trasferiamo a Mondragone, in provincia di Caserta, in Campania, dove c'è stata tensione nella notte nell'area dei palazzi ex Cirio. Dal lunedì questa zona di Mondragone è rossa a causa di una cinquantina di contagi da Covid, diffusi in particolare nella comunità bulgara che abita nei palazzi ex Cirio. Stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un furgoncino a ridosso di questi palazzi, di proprietà di un bulgaro. L'incendio è doloso. Ci sono state anche delle violazioni della zona rossa da parte di alcuni cittadini bulgari, che ha scatenato la rabbia della comunità italiana, trasformando così l'emergenza sanitaria in emergenza di ordine pubblico, con varie proteste. Io saluto in collegamento da Sessa Aurunca Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Monsignor Piazza, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Che cosa sta succedendo a Mondragone?
Beh, se potessimo dirlo in termini semplici che descrivono la profonda amarezza non solo del pastore ma di un'intera comunità diocesana, è la tragedia della guerra tra poveri, perché ci sono due povertà che in questo momento si stanno scontrando: quello di un ghetto vero e proprio dei palazzi Cirio, che da tempo come Chiesa anche abbiamo posto in evidenza, c'era bisogno di rompere questa sorta di isolamento che creava frammissioni anche strane con gli ambienti malavitosi, e dall'altro lato una società civile che purtroppo è segnata da tante povertà non solo del meridione ma anche della difficoltà di convivenza rispetto ad un ambiente che sta vivendo una forma di degrado sociale e civile. Da questo punto di vista credo che non dovremmo vedere le contrapposizioni. Io mi sono appellato al popolo mondragonese, che è un popolo buono, che segue molto da vicino principi che sono radicati nella coscienza credente, di non lasciare spazi agli agitatori. Il disappunto è forte, anche perché i palazzi Sirio sono molto centrali e quindi tutta la zona di Viale Margherita, in cui ci sono i negozi anche più qualificati dell'economia del mondo mondragonese, con questa presenza non integrata, su cui stiamo lavorando da anni, non da oggi, crea molto spesso delle incomprensioni, culture diverse, stili diversi, approcci diversi. Però io credo che in questo momento debba valere assolutamente il principio interrogabile del rispetto di ogni vita e soprattutto di capire come quella ghettizzazione non può durare ancor più, perché quella è una situazione che è divenuta esplosiva per i contagi, ma che in tante altre piccole situazioni è emersa in modo conflittuale. Pensi, l'anno scorso io ho fatto la visita pastorale tutto l'anno a Mondragone e in quella zona sono stato 10 giorni fisso abitando col parroco, quindi sono stato nei palazzi Sirio, sono entrato sia nelle zone dei bulgari sia nelle zone abitate dagli italiani, perché c'è un palazzo anche abitato da povera gente italiana. Lì è la povertà, è l'emarginazione, ma puntiamo gli occhi sulle condizioni di vita di queste persone. Certo, non hanno fatto tanto per aprire il varco a forme di integrazione, ma quando si ha a che fare con la povertà, noi non possiamo usare i ragionamenti della normalità. Ecco, ho chiesto alla comunità di non cadere in un atteggiamento di contrapposizione, ma di creare condizioni risolutive per poi avviare delle soluzioni che comunque sono possibili e su cui dobbiamo lavorare.
Monsignor Piazza, in queste ore a Mondragone stanno arrivando militari dell'esercito italiano per mantenere la zona rossa e l'ordine pubblico, ma le vorrei chiedere, i palazzi ex Cirio del centro di Mondragone, almeno a me, ma ricordano molto da vicino i palazzi Le Vele del quartiere Scampia di Napoli.
Non è un parallelo azzardato, anche se la condizione culturale e diciamo anche la diversa etnia potrebbe apparire come diversificante, ma è una ghettizzazione vera e propria, un mondo chiuso, un mondo dove è difficile entrare. E come Scampia vigono regole interne di gestione e lì capisco anche il furgone bruciato, che è il furgone con cui si portano le donne a fare il lavoro nei campi, il caporalato. Beh, ma io posso dire che la stampa cattolica ha avuto un'attenzione, mi permetto di dirlo perché sono grato ad Antonio Mira di Avvenire, il quale ha mantenuto desta l'attenzione accompagnandoci con dei servizi straordinari sia sulla prostituzione minorile, sulla zona Domizia, dove anche c'è l'afferenza del mondo bulgaro, oltre che dell'ambiente anche di pesco pagano legato anche a difficoltà sociali per tanti immigrati presenti e su cui si sta lavorando da tempo. E ovviamente tenendo conto che queste regole interne creano una sorta di blocco di cui non facilmente si diventa capaci di aprire varchi per poter immettere delle forme diverse di conduzione della vita. Allora, la mensa della Caritas diocesana, proprio lì a San Rufino, che è di fronte ai palazzi Sirio, facendo 20 pasti al giorno, la maggior parte è dedicata anche a questi bulgari. Quindi le difficoltà di dialogo sono proprio legate a questa forma ghettizzante. Lei ha usato un'immagine coerentissima. A Napoli stanno abbattendo le vele. Beh, speriamo che si abbatta anche qualche altra cosa.
Monsignor Piazza, quindi lei ci dice che in questi palazzi ex Cirio del centro di Mondragone abitano persone che poi sono impegnate, sottopagate molto probabilmente nell'agricoltura, nei campi del Casertano.
Sì. Assolutamente sì, sono praticamente, partono tutte le mattine prestissimo i pulmini del caporalato e che si distribuiscono su tutto il territorio. È altrettanto vero, io poi perciò parlo di due povertà, e che senza questa manodopera che merita dignità merita regolarizzazione, merita qualificazione umana. Molte aziende del nostro territorio non saprebbero come procedere nello sviluppo della propria economia. Però questo non va a legittimare minimamente questa azione di vessazione della dignità del lavoro e della persona umana. Io dico, regolarizzando la condizione di queste persone si possono creare condizioni lavorative sotto la luce del sole e che dia dignità anche al lavoro di queste povere donne e uomini che certamente sacrifici ne fanno anche più di altri.
Le cronache, Monsignor Piazza, ci dicono che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, diciamo così, è stata la passeggiata intorno a questi palazzi da parte di cittadini bulgari che non volevano accettare le restrizioni sanitarie come atto di forza per dimostrare la loro potenza, la loro insofferenza, hanno violato questa consegna. Lei pensa che la criminalità locale possa impossessarsi di questa situazione?
Io non è che posso dare la certezza, ma lo temo certamente, perché arrivare a delle forme di esasperazione e di aggressività, chi cerca lo scontro? Io non credo che le associazioni culturali, le istituzioni civili, e io posso dire, sono testimone perché a Pesco Pagano ho vissuto altri momenti di difficoltà per il tema degli immigrati, con alcune presenze malavitose che in qualche modo agitavano le acque. Io suppongo che possano agitare le acque sicuramente queste presenze malavitose. Noi qui sul territorio non parliamo di ipotesi, noi parliamo di concrete possibilità che ci sia interferenza di questo tipo. Ecco perché io ho chiesto lo Stato, la nostra struttura ecclesiale, le associazioni culturali, tutta la dimensione sociale di Mondragone deve riprendere in mano la possibilità del dialogo e anche comprendere come persone soggiogate dall'estrema povertà e anche da situazioni precarie di vita, se lei vedesse come vivono in quegli ambienti, lei solo dovrebbe vedere come abitano tante persone in un piccolo appartamento, in condizioni igieniche, in condizioni umane veramente degradate. Beh, io penso che l'insofferenza di persone che vivono queste ghettizzazioni possano essere anche comprensibili. Chiedo a noi che viviamo una condizione sociale un poco più agevolata, di avere la pazienza, la capacità di sapere allargare cuore e mente per creare condizioni in cui queste manifestazioni non vadano a degenerare. Se poi lasciamo il varco aperto a interferenze che certamente aspettano solo questo, è chiaro che poi le aggressioni possono diventare intimidazione e diventano un braccio di forza, braccio di ferro, segno di forza per dire chi comanda sul territorio e quindi anche all'organizzazione interna dei bulgari. Lei sa che le vele hanno un'organizzazione interna e anche lì c'è un'organizzazione interna. Io non vorrei che adesso siamo passati a diventare spettatori di un gioco di forza tra soggetti che dovrebbero scomparire nella povertà che noi dobbiamo combattere.
Monsignor Piazza, per concludere questo collegamento c'è anche un'altra faccia della medaglia, perché Mondragone è città turistica e i balneari si stanno lamentando, sono molto preoccupati perché in queste ore stanno piovendo disdette e si parla già di una stagione estiva compromessa.
Io sono amareggiato, dispiaciuto delle forme di autolesionismo. Lei non immagina la bellezza della costiera Domizia, la sabbia d'oro, il mare pulito, ambienti ricettivi che hanno la dignità. Pensiamo ad un altro momento storico, quando dopo il terremoto Baia Domizia fu un luogo in cui gli sfollati dal terremoto furono portati lì e da lì nacque poi anche una forma di ghettizzazione, il degrado da cui oggi con fatica stiamo uscendo fuori. È uno scenario già visto, è come se rivivessimo l'incubo di un film già visto, ma da cui non abbiamo imparato molto. Bene, io vorrei dire che una situazione localizzata, circoscritta, non può diventare una condizione inibitiva, lesiva di una progettualità economica, soprattutto in questo momento dove anche per il Covid da cui stiamo lentamente uscendo, e io chiamo alla responsabilità, alla prudenza e all'attenzione, certo, perché non è finita. Dobbiamo veramente sollecitare una presenza che faccia un'inversione di tendenza. Immaginiamo tutte le attività economiche che crollano ulteriormente e io so quante famiglie già stiamo assistendo con interventi quotidiani e io immagino le imprese di un territorio bellissimo. Sanremo, che ha molto da offrire come storia, cultura e bellezza del luogo.
Ma signor Piazza, la devo interrompere perché abbiamo finito il tempo. Torneremo a parlare di lei con questo, perché la sento anche molto attenta e molto vivo da questo punto di vista. Io la ringrazio per la sua testimonianza alla Radio Vaticana. Grazie.
Ringrazio voi, buon lavoro.
Grazie a Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, con il quale abbiamo voluto dare una chiave di lettura di quello che in queste ore sta succedendo a Mondragone, in provincia di Caserta, con la rivolta dei bulgari e il virus del Covid. Da Luca Collodi è tutto, ci risentiamo tra pochi minuti dopo una pausa musicale.